Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 664 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 20 marzo del 2016. Dalla prossima settimana ritornerà l'ora legale, ci accompagnerà per 7 mesi fino all'ultima domenica di ottobre. Questo annuncio è chiaramente destinato a chi ci ascolta sulla frequenza in onda corta di Adventist World Radio. Noi da domenica prossima torneremo agli estivi 9790 kHz e per una trentina di settimane saremo appunto in onda su questa nuova frequenza. Insomma, ormai da tanti anni alterniamo 9610 per il periodo invernale, 9790 per quello primaverile ed estivo, due frequenze che ci hanno dato e che ci hanno dato molte soddisfazioni in tutti questi anni di utilizzo. Insomma, penultima settimana, o meglio ultima settimana questa di 9610, ma i rapporti d'ascolto che citerò fra un po' si riferiscono alla penultima settimana, che insomma rapporti d'ascolto che sono abbastanza eloquenti. Ottimo il segnale sulla frequenza in onde corte anche la scorsa settimana, ma un ringraziamento chiaramente va anche alle altre emittenti che ci ritrasmettono, la WRMI, Radio Miami International, con 3 passaggi in onda corta che vi confermerò, eventualmente ci saranno un cambiamento di orario e frequenze la prossima settimana. Noi andiamo in onda al momento fino a questa settimana il martedì su 7570, il giovedì su 9955 e il sabato su 15770. Sia per AWR che per la WRMI utilizziamo 100 kW di potenza. Ma un ringraziamento va chiaramente anche alle emittenti sperimentali su altre bande che ci ritrasmettono sul territorio nazionale, così come quelle in FM e televisiva. In testa per la versione televisiva la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre. Studio di X va in onda alle 11, alle 23 e alle 04 di notte, ora locale italiana, e potrete seguirla in streaming live sul sito www.siciliamediatv.it, un sito da poco completamente ristrutturato con una grandissima offerta on demand, una delle più grandi d'Italia. Vi invitiamo quindi a visitarlo, www.siciliamediatv.it. Invece il sito internet di questa trasmissione, dove troverete tutte le forme di contatto e l'archivio delle puntate fino ad oggi realizzate, è www.studiodix.net, quello da cui raggiungerete tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, è www.bclnews.it. Siamo poi presenti sui social con le 3 pagine ufficiali, BCL News, Studio di X e Onde Media Italia, e con i 2 gruppi di discussione dove ci intratteniamo per tutta la settimana: Studio di X, radioascolto in radio e in TV, e Onde Media Italia, www.ondemediaitalia.it, gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Ma insomma, se non abbiamo avuto nessun tipo di contatto in passato, inviatemi anche 2 righe private con un messaggio sulle pagine ufficiali. Vi ricordo ancora una volta, da domenica prossima il primo passaggio in onde corte sarà la domenica mattina alle 11 ore italiana su Adventist World Radio, sulla nuova frequenza estiva dei 9790 kHz. Siete veramente in tanti che mi avete scritto questa settimana, ma proprio tanti, sia in privato che in forma cartacea che sui social network. Però in apertura, lo rifarò anche dopo, un saluto particolare va a un amico di Trento che ci ha invece telefonato in redazione, a cui teniamo compagnia la domenica mattina, ci ha scoperto per sbaglio, ci auguriamo di tenergli compagnia ancora per tante settimane. Anche a lui ricordiamo dalla prossima settimana 9790 kHz, quindi un po' più in alto, sempre sulla stessa banda, sempre alle 11 ore italiano, un saluto carissimo a questo amico particolare di Trento. Così come un saluto va anche a Paolo, che ci ha scritto da Modena, ci ha ascoltato con una Satellite 2000, una Grundig, l'antenna telescopica, con una buona ricezione. Tutto 5 il simpo per Nino Marabello a Treviso, sono i CFSW 7600G e un'antenna esterna, 54555 Max Scordamaglia in provincia di Modena, ATS 909 e long wire da 30 metri, 54554 Adrian Micalleffa a Malta con DE 1103 e Sony CF 2001 e antenna stilo. Anche lui ci ha segnalato, anzi lui ci ha segnalato come al solito la ricezione di The Mighty KBC nella notte fra sabato e domenica all'1 UTC sui 6040 kHz con un sinfo tutto 3, una Tex, un PL660 e una long wire da 27 metri. Ottima la ricezione anche per Gioacchino Stallone a Marsala, Sony CFSW35 antenna telescopica. Ottimo il segnale, gli sembra poco come segnalazione, tutto 5 a Graziano Braga a Stradella. Ottimo anche il segnale per Stefano Montone, Italia Zulu 8, Charlie, Kilo, Yankee ci ha ascoltato con un dipolo a mezz'onda, una long wire esterna collegata a un FT-757GX, cerco la città al volo, ecco, ad Aversa. E saluti e ringraziamenti anche a lui, altro radioamatore mio coetaneo e parzialmente anche, insomma, in qualche modo collega. Saluti e ringraziamenti anche a Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9, Tango Zulu Zulu. Diciamo che il simpo sarebbe un 55544, ma l'ascolto è stato effettuato con un ricevitore Super Eternodina autocostruito mentre era ancora in fase di test. Sapete benissimo che Giovanni è uno sperimentatore, autocostruttore, e soprattutto, insomma, realizza e inventa tutto ciò che può essere d'aiuto per il suo hobby legato alla radio. Vi invitiamo per questo a seguire il suo sito internet www.webalice.it/it9tzz, dove troverete veramente tantissime cose molto interessanti. Il suo QTH Messina ha sperimentato, ha progettato e realizzato questo ricevitore auto super eterodina autocostruito, e insomma ci ha ascoltato mentre lo sperimentava. Il circuito è anche provvisto di un BFO, ma insomma la precarietà dell'allestimento e l'assenza di una decorosa schermatura avevano favorito in quel momento l'introduzione di un qualche rumore, e quindi il simpo, insomma, è molto molto indicativo. E saluti e ringraziamenti anche ad Emiliano Rocchetti dalla Zulu 4 Romeo Delta X-Ray, ci ha ascoltato con un simpo 55454 con alcuni episodi di QRN locale a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna, con un Mark NR52F1 e l'antenna telescopica all'interno dell'appartamento e antenna non completamente estesa, quindi ottima la ricezione anche per lui, che ringraziamo come al solito. Ci ha ascoltato invece sui 1350 di IM sabato sera alle 21 UTC a Osio di Sotto in provincia di Bergamo, Simone Perico con un Sony CFSW11 e un'antenna telescopica. Il simpo all'interno dell'appartamento era 25344. Grazie anche a Mauro che ci ha ascoltato dalle sue parti con un segnale perfetto senza alcun fading, grazie a Maurizio Mascagna in provincia di Viterbo tutto 5, addirittura con l'attenuatore di 20 dB perché il segnale era veramente fortissimo ai livelli, insomma gli saturava gli ingressi, i primi stati del ricevitore. La stessa cosa per Corrado Lopopolo a Bari con un Icom ICR71E e una V invertita, segnale invece un po' più basso a Monreale da Ciro Albanese, verosimilmente ci ha ascoltato come al solito, insomma, all'interno fuori dal suo negozio con un ricevitore portatile. Ago piantato a fondo scala, anche in questo caso la necessità di usare un attenuatore per Giuliano Bertozzi, 9.30 fisso per Agostino, Italia 0175 Roma, Fausto Pagnini da Grosseto, anche lui buona ricezione, eccellente ricezione per Stefano Montelatici a Roma, e infine 9.60 fisso per Dennis, Italia Victor 3 Papa Golf Quebec da Pordenone. Saluti e ringraziamenti a tutti, quelli cartacei insomma le tratteremo la prossima settimana perché siamo già veramente avanti e non siamo ancora andati oltre la fase dei saluti ai nostri più affezionati ascoltatori. Ma voglio cominciare questa trasmissione non parlando di radioascolto internazionale in senso stretto, con alcune, insomma, notizie eclatanti che non mancano anche questa settimana, ma con una notizia che però è invece molto molto indicativa. Ne hanno parlato in tanti, devo dire, in settimana, ne abbiamo parlato anche su Facebook, ma io prendo come al solito la notizia dal portale Italia Radio a firma di Paolo Morandotti, e ne approfitto per salutare anche Luigi Cobisi, perché è stato presentato il primo smartphone con DAB Plus a bordo. Nel corso dei Radio Days Europe 2016, che erano in corso a Parigi appunto, è stato presentato il primo smartphone con ricevitore DAB Plus integrato. Si tratta dello Stylus 2 della LG, che dovrebbe essere immesso a breve sul mercato italiano. Dopo i dubbi sull'opportunità di conservare i ricevitori FM nei dispositivi portatili, questa proposta commerciale rilancia la presenza radiofonica nelle comunicazioni mobili. Fino ad oggi non sono noti il prezzo e la data di commercializzazione del dispositivo, che sarà offerto sui mercati australiani, belga, tedesco, italiano, olandese, norvegese e inglese, i paesi in cui la tecnologia DAB Plus è presente, diciamo da noi leggermente meno. La scelta di integrare i ricevitori radiofonici negli smartphone è legata alla volontà di far risparmiare consumo di banda agli utenti, evitando per quanto possibile l'ascolto in streaming di stazioni già presenti via etere. La scelta di offrire la decodifica del formato DAB Plus è una novità nel settore, mentre i ricevitori in FM sono stati integrati sin dai primi telefonini. È presto per capire se altri produttori seguiranno la stessa strada, ma questo tentativo potrebbe stimolare una più forte integrazione tra broadcast e broadband. E a completamento di questo c'è quanto abbiamo già detto nelle scorse settimane, cioè la la stessa scelta già fatta da tanti produttori automobilistici. Molte macchine in commercio in diversi paesi europei sono già con DAB Plus a bordo, non più con le onde medie. Insomma, siamo qui, ce la siamo vista tutta. Continueremo a guardarci, insomma, in qualche modo anche il resto. E come vi avevo preannunciato, insomma, ne avevo già abbondanti segnali, non siamo in grado, a una sola settimana dall'entrata in vigore del nuovo periodo A16, di darvi trasmissioni in lingua italiana in onde medie e corte con i nuovi orari o le nuove frequenze. O meglio, nella maggior parte dei casi siamo in grado, insomma, di darvi delle informazioni che sono molto verosimili, perché tante emittenti ormai nei cambi utilizzano le stesse frequenze. Questo vale in primis per la Adventist World Radio Europe, dove dalla prossima settimana ci troverete sui nuovi 9790 kHz estivi. Vi abbiamo già dato le frequenze di Radio Romania Internazionale un paio di settimane fa. Le uniche frequenze ufficialmente comunicate dalle emittenti che abbiamo ricevuto, almeno fino al momento in cui non stiamo realizzando questo appuntamento numero 664, sono quelle della Voiri, che oltretutto ha anche cambiato nome. Si chiama adesso Pars. Si pensava che fosse il cambio di nome solo per il servizio in russo, invece il sito adesso ha un nuovo dominio, parstoday.com, nel caso della sezione italiana /IT. È rimasta invariata la casella email radioitaliairib@gmail.com, e la voce della Repubblica Islamica dell'Iran ha comunicato le frequenze ufficiali per il periodo A16 per le trasmissioni in lingua italiana: la mattina fra le 6.20 e le 7.20, 17.660 e 13.650, e per la trasmissione serale fra le 19.20 e le 19.50, 7.205 e 5.945. Se in tempo reale, mentre stiamo registrando, arriveranno altre comunicazioni, chiaramente ve ne daremo conto. Vi ricordiamo anche, lo abbiamo già fatto la scorsa settimana, che è stata annunciata una nuova emittente dal Madagascar per il periodo A16. Si tratta di Madagascar World Voice, WWCB, che trasmetterà in inglese, russo, arabo e cinese dall'1 alle 2, 9665 in inglese, dalle 2 alle 3, 6190 in spagnolo, dalle 3 alle 4, 6150 in spagnolo, dalle 4 alle 5, 9480 in inglese, dalle 18 alle 19, 9570 in russo, dalle 18 alle 19, 17640 in inglese, poi fra le 19 e le 20 in arabo su 11945 e 13710, fra le 21 e le 22 in cinese su 11615, fra le 22 e le 23 ancora in cinese su 9455 kHz, ancora dalle 22 alle 23 in arabo su 11770. Ad essere sincero, è annunciata per il periodo A16, ma alcune fonti la vorrebbero partire non il 27 di marzo, ma nei primi giorni di aprile. Così come ha comunicato le sue nuove frequenze anche la KNLS, che spesso, insomma, siamo abituati a trattare per la inattività di quantomeno uno dei suoi due trasmettitori. Invece, ripeto, ha comunicato le frequenze per il periodo A16, trasmissioni in inglese, cinese e russo. Troverete la schedule completa sul nostro sito internet www.bclnews.it, ma comunque le frequenze più o meno sono le stesse, insomma, come sempre, fra cui la storica 9655 kHz. Invece la Voice of Hope dallo Zambia ha pianificato una serie di trasmissioni, chiaramente anche per il periodo A16. Le due frequenze scelte sono veramente due frequenze molto molto cattive, dovrebbero essere in onda in linea di massima, gli orari non sono stati annunciati con certezza, i 6.065 fra le 20 e le 06 e i 13.555 fra le 6 e le 20. Insomma, malgrado i 100 kW della stazione trasmittente di Lusaka, con un trasmettitore probabilmente non più nuovissimo, insomma, le frequenze scelte non sono fra le migliori. Ha invece testato una nuova frequenza, ma sicuramente molte cambieranno, nella settimana appena trascorsa, la WRMI. Nel caso specifico, ha testato con il trasmettitore 4 gli 11.530 kHz, il trasmettitore 4 che prima operava a partire dalle 7 UTC sugli 11.920, e li ha testati con trasmissioni di Family Radio, di Radio Taiwan International e di Brother Stair. Comunque sicuramente molti cambiamenti insomma ci aspettano per i tanti trasmettitori ex Family Radio, ora operanti da Jeff White, dalla sua Radio Miami International. E come ha scritto Ruggero Righini sul Newslinet, San Marino RTV torna in utile d'esercizio. Il consiglio di amministrazione della San Marino RTV ha approvato il bilancio d'esercizio 2015 tornato in attivo dopo 5 anni a fronte di un deficit di 660.000 euro ereditato nel 2012. Il passo dal segno meno al segno più ha avuto luogo grazie all'aumento degli introiti pubblicitari, passati da circa mezzo milione di euro nel 2012 all'oltre 1.600.000 euro nel 2015, integrati dalla General Spending Review, ma senza tagli sul personale. Nel 2016 l'intenzione del direttivo è quella di eliminare il precariato interno e di dare alla rete una nuova sede. E sempre il Newslinet si occupa anche di un altro argomento che in qualche modo seguiamo, che sono praticamente i dati Audi Web. A gennaio il mobile e le news sono tornate a crescere, un mese che ha rilevato dati positivi per il mondo del web, soprattutto nel comparto mobile che continua a prevalere sul fisso. Inoltre i portali di news tornano a crescere, esplicitando la possibilità per il mondo editoriale di uscire dalla crisi a patto di sfruttare opportunamente il mezzo. Pubblicati i nuovi dati Audi Web riguardanti il traffico online del mese di gennaio 2016, l'audience totale ha raggiunto i 28,7 milioni di italiani, che corrispondono al 52% delle persone dai 2 anni in su, le quali navigano in rete per una media di 47 ore totali ciascuno. Un primo dato interessante riguarda i mezzi utilizzati. La rivoluzione del mobile si conferma travolgente, dato che mentre sono stati 11 milioni e mezzo gli utenti che hanno navigato da PC, raggiungono quota 18 milioni e mezzo coloro che utilizzano device mobili. Come sempre, inoltre, sono soprattutto i giovani a essere presenti sul web, dato che il 65% degli utenti attivi in rete appartengono alla fascia di età 18-24. Buone notizie inoltre per quello che riguarda i portali informativi. Come più volte ripetuto in questo periodo, infatti, a margine un margine di sviluppo online c'è per i giornali ed è anche enorme. Ovviamente il segreto è saper cogliere le opportunità, e nel nostro paese sono ancora in pochi ad averlo realizzato. Lo dimostrano i risultati dei portali informativi nel loro complesso: 21,7 milioni di utenti unici nel giorno medio, trainati soprattutto dallo sport grazie al periodo di calciomercato e da economia e finanza. In totale 26 brand della categoria informazioni sono in crescita, mentre ad essere in calo sono 15. Un altro importante segnale arriva dalla vetta della classifica: Repubblica resta leggermente il suo andamento positivo, crescendo dell'1,4, ma rimanendo in vetta alla classifica. Dato importante quello prodotto invece dal suo inseguitauro, il Corriere della Sera. Il quotidiano milanese infatti ha registrato una crescita del 9,6% in netto recupero della vetta, indicativo anche il risultato del Sole 24 Ore, più 12,6, a dimostrazione che il metodo paywall non è da buttare via, anzi tutt'altro. Fa riflettere anche alla luce dell'Unione Espresso Itedi il fatto che Repubblica sia praticamente l'unica da testata a crescere nel nuovo gruppo editoriale sul web. La Stampa infatti rimane pressoché stabile con un meno 0,7, mentre l'Espresso perde addirittura l'11,2%. Il Secolo XIX invece non rientra affatto nella classifica dei più visitati, e questi sono dati che abbiamo tratto da un pezzo di Newslinet. Molto discontinua in quest'ultimo periodo anche la voce della Grecia in onde corte, che solo a metà della settimana appena trascorsa è stata riascoltata, e solo su 2 delle frequenze che solitamente usa, nella fattispecie i 9420 e i 9935 kHz. Ma di certo, insomma, la regina delle irregolari è la voce della Nigeria, e soprattutto cerchiamo questa settimana di fare un po', insomma, di chiarezza, almeno per quello che si può e per tentativi, sulle trasmissioni diffuse dal sito trasmittente di Lagos e fra quelle trasmesse dal sito trasmittente di Abuja. Per, insomma, in linea di massima le trasmissioni da Abuja sarebbero quelle sui 7255 kHz nella primissima mattinata, almeno da noi, e nel tardissimo pomeriggio prima serata. Sarebbero trasmesse da Lagos invece tutte le trasmissioni fra le 9 e le 18, quindi quelle sui 9690, 15120 e quelle rare apparizioni in arabo sugli 11770 kHz. Emittente che è stata molto discontinua, con un lungo periodo di attività, ed è tornata a farsi ascoltare, diciamo, già dal mese di settembre. Nessuna notizia per le trasmissioni sui 9690 kHz mattutine, quindi un solo trasmettitore alla volta. Insomma, dalla inaugurazione del nuovo sito non siamo mai riusciti a venire a capo con certezza su quelle che siano le ore di attività dell'uno e dell'altro, quindi del nuovo e del vecchio sito. Fatto sta che si fa ascoltare, continua a trasmettere seppur non con regolarità, ma saltuariamente anche in DRM in inglese, nello specifico sui 15.120 kHz fra le 18 e le 19.30, qualche volta, ma in maniera molto più rara, lo ha fatto anche o in alternativa o in parallelo ai 9.690 kHz, per cui una emittente ancora in onda e riteniamo che continuerà a starci, ma comunque molto 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 irregolare. E un altro degli argomenti che abbiamo seguito in questi ultimi mesi è la liberazione della banda dei 700 MHz. Questa settimana lo facciamo perché anche il Regno Unito si attiva per velocizzare le operazioni, in coda solo Italia e Spagna. Sarebbe il colpo mortale alla televisione italiana, almeno per quello che riguarda le TV private, ma insomma una bella botta l'avrebbero anche i network in un paese dove la televisione è ancora uno dei media fondamentali, dove il digitale terrestre è il mezzo di comunicazione che raggiunge il maggior numero di contatti. E fra l'altro in Italia siamo nel momento dell'attuazione delle determine del MISE per la liberazione delle frequenze che insomma darebbero disturbi agli stati esteri confinanti. In Sicilia hanno già fatto abbastanza danni, ma in Friuli e Puglia praticamente lasceranno appannaggio della emittenza locale soltanto un numero sparuto di frequenze, un numero per cui le dita di una mano sono troppe, quindi capirete da soli insomma che sarebbe veramente un colpo mortale. Ma Newsline.it se ne è occupato anche questa settimana, perché come vi dicevo anche il Regno Unito accelera per la liberazione di questa banda da 700 MHz, lasciando la Spagna come unico possibile alleato nella richiesta italiana di ritardare la scadenza. Londra si attiva per velocizzare il processo di liberazione di questa banda da cedere al mobile in modo da completare il processo entro il 2020, limite proposto dalla Commissione Europea. L'Ofcom, per il garante per le comunicazioni britannico, ha infatti avviato il 1 marzo una consultazione per riuscire a risolvere la questione entro il secondo trimestre 2020, seguendo dunque la scia di Francia e Germania, che invece hanno già completato le aste per le frequenze lo scorso anno. La notizia fa saltare sulla sedia gli operatori italiani, visto che proprio nei giorni scorsi il nostro paese aveva chiesto al Parlamento europeo più tempo, almeno fino al 2022, e contava per la questione sull'appoggio proprio di Regno Unito e Spagna. Il fatto che adesso Londra si stia muovendo in senso opposto, cioè per adeguarsi al restringimento dei tempi, lascia Spagna e Italia da sole a fare la parte dei bastian contrari. Secondo quanto progettato dal governo oltremanica, le emittenti da sfrattare saranno trasferite sulla banda dei 600 MHz, attualmente occupata dalla società di telecomunicazione Arqiva. Quest'ultima è titolare di una licenza per la fornitura di servizi aggiuntivi al digitale terrestre con scadenza al 2026, in virtù della quale occupa tali frequenze che Londra prevede di revocare per poi traslocare altrove i MUX a fine 2017. Ofcom sostiene inoltre che i disagi per i consumatori siano minimi, poiché questi dovrebbero solamente risintonizzare i ricevitori. Il garante non nasconde tuttavia che alcuni utenti saranno costretti a installare nuove antenne, ma evidenzia anche come questi rappresentano in una minima parte, che dunque non incidano eccessivamente sulle difficoltà dell'operazione. Oltre che con la TV digitale, il Regno Unito sfrutta la banda 700 MHz anche per la produzione di programmi televisivi ed eventi speciali, che si prospetta saranno spostati nella banda 960-1164 MHz, attualmente in uso ai servizi radio aeronautici e di navigazione. Nel frattempo in Italia sembrano essere gli operatori, soprattutto quelli più forti, a guidare la linea politica del governo, che per il momento non ha ancora toccato la questione, se non per riportare le lamentele degli operatori all'Unione Europea. Da quello che avete ascoltato, quantomeno in Gran Bretagna hanno la possibilità di spostarli su un'altra parte di frequenza, qui no, qui si tratta di chiudere le emittenti, di spegnere i MUX, quindi che facciano delle scelte molto oculate, dal momento che hanno già creato veramente delle grossissime perdite di posti di lavoro. Siamo rimasti veramente in pochi a riuscire a vivere di emittenza privata. Io sono uno di quelli che per fortuna lo fa praticamente da sempre, ma che si vede insomma che vede barcollare il terreno, che vede muoversi il terreno sotto i piedi. Ormai siamo veramente alle fasi finali. Oltretutto la gestione delle comunicazioni dell'emittenza privata italiana lascia veramente molto a desiderare. Pensate che, discutibile per quanto può essere ancora un contributo all'editoria di questo tipo di emittenti, ma giusto in settimana un provvedimento per adeguare le risultanze insomma di un ricorso al TAR da parte di alcuni emittenti in Sicilia le emittenti hanno dovuto addirittura restituire soldi allo Stato. Beh, credo che siamo veramente al paradosso. Oltretutto stiamo registrando nella notte, ve lo dico per correttezza, fra mercoledì e giovedì, quindi fra mercoledì 16 e giovedì 17, aspettiamo da un momento all'altro la pubblicazione da parte degli organi competenti dell'elenco delle frequenze utilizzabili per la prossima liberalizzazione delle onde medie. Credo che anche in questo campo, insomma, avremo di che discutere e, anzi, per meglio dire, di che criticare sull'operato degli organi competenti. Ma lasciamo tempo al tempo, questo lo faremo la prossima settimana. Io, oltretutto, sono uno di quelli che pensa che questo elenco non arriverà, o quantomeno arriverà un elenco assolutamente vuoto e insufficiente per quelle che sono state le richieste fino a questo momento. Gli altri nodi al pettine verranno dopo con le specifiche tecniche che dovranno essere rispettate da chi, bontà loro e buona fortuna ai miei colleghi, il sottoscritto ha gestato la spugna, saranno autorizzati ad utilizzare le onde medie privatamente in Italia. E da sempre seguiamo la Radio Vaticana, uno degli operatori che continua ad utilizzare le onde corte. Negli ultimi tempi la seguiamo soprattutto per il cambiamento che sta avvenendo all'interno proprio dei media vaticani. È intervenuto questa volta Monsignor Viganò, che è stato intervistato dal Corriere della Sera, non riporta il portale Italradio. Il prefetto per la comunicazione della Santa Sede descrive l'unificazione dei media vaticani, ricordando che radio come la BBC o la Deutsche Welle, conosciute per la loro forza internazionale multilinguistica, si muovono oggi in diffusione satellitare o piattaforma internet. L'idea che accorpamento sia necessariamente sinonimo di impoverimento tradisce la resistenza al cambiamento che in tutte le aziende fisiologicamente si presenta dinanzi a modelli nuovi. Le onde corte, una risposta e una considerazione. Il giornalista Gianguido Vecchi, che aveva rivolto una domanda sulle onde corte a Padre Lombardo e che anche noi avevamo riportato, ne ha ricordato un timore che nello sviluppo delle nuove tecnologie si dimentichino quelle vecchie, come le onde corte capaci di raggiungere i poveri e gli oppressi, le aree del pianeta dove ad esempio la rete non c'è o non esiste libertà di usarla. La risposta di Monsignor Viganò è stata interlocutoria. L'equilibrio tra controllo dei costi e missione apostolica non è anzitutto una questione di tecnologia. Non si prendono decisioni se non dopo uno studio preciso con l'aiuto di centri di ricerca internazionali. Pertanto il problema non è mantenere o no qualcosa, ma come servire i poveri, i lontani e le chiese sul pianeta. Può darsi dunque che i centri di ricerca internazionali confermino che la capacità trasmissiva della Radio Vaticana in onde corte è attualmente utilizzata per un 40% da enti esterni che riconoscono il valore delle trasmissioni in onde corte, e che la sola BBC utilizzi ogni giorno 104 frequenze d'onda corta da 12 centri trasmittenti, di cui due in Europa. Devo dire, l'hanno definita bene gli amici del Corriere della Sera, una risposta interlocutoria. Sinceramente non comprendo quale sia la volontà, ma probabilmente una volontà ben precisa nelle parole di Monsignor Viganò non c'è ancora. Di certo non credo che la Radio Vaticana al momento possa permettersi la chiusura dei servizi in onda corta, o meglio può farlo tranquillamente, ma se è vero come è vero che si rivolgono anche a popoli che sono dislocati in aree e in paesi dove la libertà di usare la rete e la disponibilità, per un problema proprio economico, di altre tecnologie ancora molto limitata, altro non può fare che continuare ad usarle. Del resto, poche settimane fa proprio abbiamo riportato, proprio in seguito all'intervista che rilasciò Padre Lombardi, la risposta ufficiale che diede un vescovo africano, per il quale insomma fece inaugurare un servizio nella loro lingua di soli 15 minuti e per raggiungere poche fra virgolette anime. Riteniamo insomma che per almeno la chiusura delle onde corte vaticane sia ancora molto molto prematura. E abbiamo veramente pochissimi secondi per i saluti, vi dico soltanto di prestare attenzione ai 6115 killers che dalle 18 alle 19 anche dalle nostre parti riesce, seppur malissimo, a farsi ascoltare Radio Congo Brazzaville, e che uno dei trasmettitori della WRMI che ripete Bradesteir è stato spostato a 5015 killers, una scelta scellerata. Questo avviene di mattina, quindi non è un ascolto possibile dalle nostre parti con i ricevitori tradizionali, ma insomma va a disturbare Solomon Island Broadcasting Corporation su 5020, che mi sembra veramente quanta di più, insomma, di peggio un DXer che ha la possibilità di ascoltare in quelle finestre, quelle frequenze, possa desiderare. Vi dicevo, siamo alla fine, ci rimane solo qualche secondo per rinviarvi a www.bcdenews.it per le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, a www.studiodx.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione, e cercateci su Facebook Facebook, dove ci intratteniamo per tutta la settimana. Dalla prossima settimana, da domenica prossima, per chi ci ascolta in onde corte, saremo sui 9790 kHz frequenza estiva fino all'ultima settimana di ottobre. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato a Studio DX numero 665, fra 7 giorni stesso orario e stessa frequenza, almeno per tutte le altre emittenti, tranne che per ABR 9790. Alla prossima, buoni ascolti.